Allora, prima di iniziare, vi devo chiedere, comunicare, condividere una cosa. Come sapete, logicamente bisogna un po' condividere le fatiche e anche le gioie del nostro cammino. E come ricordate, la prima volta che ci siamo conosciuti, vi avevo detto il mio compito sarà quello di andare con chi va più lentamente o con chi ha bisogno di camminare con lentezza. E allora mi arrivano tra Facebook, mail, eccetera, mi arrivano molti messaggi, non solo da Alghero ma anche da Marco Mera. Una delle richieste che devo fare, credo che sia giusta non solo per la richiesta che mi è stata fatta ma anche da parte mia, dobbiamo cercare di anche se è molto bello condividere continuamente le impressioni, intervenire, dobbiamo cercare di favorire un po' più l'ascolto, perché io ho il problema che non uso il microfono perché lo odio, e quindi spesso capita che quando si interviene tutti insieme non si sente, né sentiamo le suggestioni che vengono date appunto da voi, né si sentono le suggestioni che do io. Perciò non è per tagliare nessuno, riprendiamo quella normalità nell'intervenire alzando la mano o chiedendo la parola, solo questo, senza accavallarci troppo con tutti i commenti, perché poi si rischia che diventa, come dicono a Roma, una gaceara e non si capisce nulla, no? Quando diventa gaceara sembriamo in Parlamento. Quindi cerchiamo di mantenere, come abbiamo fatto con l'amicizia, senza fare la scuola, non è una questione di scuola, però solo per cercare di evitare che non si senta. Oggi faremo una cosa, spero non troppo noiosa, però vi devo confessare che un po' noiosa lo sarà, perché leggeremo dei testi scelti volontariamente come testi noiosi, li ho scelti apposta come testi noiosi, perché credo che o molti di voi, molti, o alcuni di voi non li abbiano mai letti, perché tombola, perché capita così, quando si legge i primi capitoli di Genesi sono tanto belli, tanto carini, quando si legge Abramo lo conosciamo bene, lo leggiamo con piacere, anche Isacco, anche Giacobbe, anche Giuseppe, l'Esodo, Mosè, ma quando si valica il mare iniziano i testi legislativi, e questi testi legislativi sono meno digeribili, a meno che qualcuno, avvocato, notaio, giudice, abbia un po' il pallino, o che è appassionato di giurisprudenza abbia il pallino dei testi giuridici, e quindi li sono piacevoli, anzi sono molto interessanti, ma per la maggior parte di noi, io mi ci metto in mezzo, alcuni testi non sono così piacevoli, diventano pesanti, pedanti, molto ripetitivi, e tra questi testi c'è, almeno tra questi libri, c'è il libro del Levitico. Quando si arriva al libro del Levitico, già il titolo inizia con un po' più di fatica, si legge con più fatica, e man mano che si va avanti si sfogliano le pagine, non più ad una non leggendo, ma a mazzi, si inizia un 3 insieme, 4 insieme, anche numeri insieme, fino a Deuteronomio, che ci piace un po' di più. Quindi il nostro obiettivo oggi sarà quello di offrire almeno una volta, spero non l'unica, non sia la prima, ma potrebbe essere la prima, spero che non diventi l'ultima, per poter approcciare alcuni testi, soprattutto del Levitico, che questo lo dico tanto per inquadrare il testo del Levitico. Se guardate la Torah, il Pentateuco, cioè i primi 5 libri, il Levitico non a caso si trova al centro, è il cuore del Pentateuco. Anche con questi testi noiosi andremo a leggerli, ma si trova proprio, è il baricentro del Pentateuco, è l'asse che mantiene in equilibrio tutto il Pentateuco, dalla prima pagina di Genesi fino all'ultima di Deuteronomio. Vedremo qual è. So che non è molto piacevole, quindi ve lo dico, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, so che non lo sarà piacevole, però andremo a vedere alcune cose, anzi ci sembreranno un po' sia antiche sia fuori moda, cercheremo di capire perché, proveremo. Bene, partiamo. Partiamo da questa, da questi due versetti che conosciamo bene perché sono un po' i leitmotiv di tutto il cammino dell'Esodo, cioè un testo che richiama per ben due volte, non è l'unico testo, richiama le mormorazioni, le famose mormorazioni del cammino esodale. Leggiamo il testo, siamo in Esodo, vi ho detto la maggior parte sarà Levitico, ma non solo, Esodo. Mosè e Aronne dissero a tutti gli israeliti: questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Attenzione, guardiamo, siamo a Esodo 16, cioè abbiamo già passato il mare, il famoso Mar Rosso o il mare delle canne, l'abbiamo già sorpassato, quindi sanno già fisicamente di essere fuori dall'Egitto. Ma questa sera, cioè la sera della manna, la sera in cui Dio inizierà il giorno dopo a dar da mangiare gratuitamente, con sapere di essere fuori dall'Egitto, non sarà solamente una cosa geografica, significherà scoprire di essere liberi. E senza rubare il mestiere al vescovo che fa la lezione divina, quanto anche noi abbiamo bisogno di scoprire di essere liberi? Quanto Israele ha impiegato per scoprire di essere libero? Tutto il cammino dell'Esodo, ma non solo, perché anche dopo Deuteronomio, cioè anche Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele, 1-2 Re, saranno un cammino verso la libertà. Scoprire di diventare liberi non basta non avere più le manette ai polsi per sentirsi liberi, occorre qualcosa di più. Infatti, questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, domani mattina vedrete la gloria del Signore, perché Egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di Lui. Noi infatti, dicono Mosè e Aronne, noi infatti che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? L'idea del mormorare, se ci pensate, anche solo a livello linguistico, mormorare, ha tutte le caratteristiche di una parola che permette un parlare sottovoce, un parlare a mezza voce. Quando mormoriamo non lo facciamo mai in modo troppo alto, non diciamo mai: Franco, meglio perderlo che lasciarlo. Questa non è una mormorazione, questa è una critica normale, anzi una denuncia che facciamo. Invece altra cosa è dire: Franco, lo lasci perdere. Franco, non ascoltate Franco, se parla fate finta che domanda non è facile. Il mormorare è anche, e questo è molto frequente come sappiamo, soprattutto nell'Esodo, perché il mormorare è l'apertura alla calunnia, cioè l'apertura al dire il falso verso l'altro. Sappiamo quanto il decalogo si fermerà, e lo vedremo anche oggi, ci fermeremo sul decalogo, ma quanto è dire sull'altro il falso e infondere nell'altro una cosa falsa, totalmente falsa. Ma questo l'abbiamo già visto nel testo, vi ricordate, di Genesi 3. Che cosa fa il serpente? Se non all'inizio mormorare contro Dio e poi calunniare dicendo: non fidarti di lui, perché quello che ti dice è falso, quindi non ascoltarlo. Avevo preparato, ma non ci riusciamo e non ci prepariamo e non ci preoccupiamo troppo, avevo preparato l'ascolto di una famosa aria della calunnia del barbiere di Siviglia, che molti conoscono, non riusciamo ad ascoltarla, ma non fa niente. Ve la propongo almeno come momento, appunto, come facciamo sempre, di apertura, di un momento un po' di spalancamento verso altro rispetto alla Bibbia. Per chi conosce, poi vi invito, per chi non ha mai sentito, di cercarla su YouTube e ascoltarla, perché con la musica rende molto meglio. L'idea di Rossini è quella di aprire pian piano. Leggiamo il testo. La calunnia è un venticello, un'auretta assai gentile, che insensibile, sottile, leggermente, dolcemente incomincia a sussurrare. Questa è proprio l'idea della mormorazione, della calunnia, che inizia piano piano, con calma, sembra una cosa dolce, proprio come ha fatto il serpente. Piano piano, terra a terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando nelle orecchie della gente, si introduce destramente e le teste di cervelli fa stordire e fa gonfiare. L'idea è proprio questa, no? Una volta che ci entra il dubbio, che ci hanno detto che qualcuno è malfidato, che qualcuno ha commesso, prima o poi troviamo anche noi tutti gli agganci. Ah, è vero, l'ho visto l'altro giorno far così. L'anno scorso quando mi ha detto quella parola, ecco, sì, ho capito tutto, è vero. Ormai è entrato, questa è l'idea, no? È entrato nella testa. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza a poco, scorre già di loco in loco. Sembra il tuono, vi invito ad ascoltare questo, sì. Appena avete la possibilità ascoltare, perché la musica fa crescere, prima inizia piano, poi... Sì. Sembra il tuono, la tempesta che nel sen della foresta va fischiando, brontolando e ti fa d'orror gelare. Alla fin tra bocca e scoppia si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione come un colpo di cannone. Un tremuoto, un temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare. E qua si ferma il basso che canta e rinizia piano piano. È il meschino. Calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello, per gran sorte va a crepare. L'idea della che non mi sembra così lontana dalle modalità odierne, eh? Abbiamo altri modi per far passare le cose, i giornali, i gossip, le cose di paese, i vicinati, però la modalità è sempre la stessa. L'importante è infondere un po' di sfiducia. Questo capita moltissimo in tutto il cammino esodale, e gli oggetti della sfiducia nel cammino esodale sono Mosè e Aronne. Su di loro via via, continuamente, in modo alternativo, si immette il germe della sfiducia. Questi ci stanno imbrogliando. Non leggeremo, credo che non avremo il tempo, ma se capiterà, se vi capitasse, leggete l'episodio di Core di Datan, cioè due che convocano 250 anziani del popolo e accusano Mosè e Aronne di averli imbrogliati. Cosa avviene? Avviene un confronto con Dio e questi, con i 250, vengono inghiottiti dalla terra. Ricorderete questo episodio? Viene richiamato più volte anche nel Nuovo Testamento. Dopo vi dico la citazione. Bene, entriamo appunto. Questo dipinto che è di Guido Reni, ve lo presento per presentarvi due testi. Come capita, li ho messi anche sul dialogo, ma ve li volevo presentare fisicamente. Questo testo, che non è molto grosso, sono 250 pagine, scritto in modo molto scolastico, è un testo molto bello, e si intitola Io sono un Dio geloso, di Sebastiano Pinto, un giovane biblista, che introduce, questo è molto bello, introduce il Pentateuco e i libri storici in un'unica ottica, quindi non è troppo settoriale solo sul Pentateuco, ma aiuta a leggere Pentateuco e libri storici insieme. Tanto poi lo trovate qua, Sebastiano Pinto, Io sono un Dio geloso, con questo che l'ho messo perché la copertina ha questa immagine di Guido Reni. L'altro testo invece, che magari vi può interessare maggiormente, è, ha come copertina questo dipinto di Philippe de Champagne, sempre Mosè con le tavole della legge. Una caratteristica solo che vi voglio far vedere in questo dipinto è che il terzo comandamento, quello che noi traduciamo ricordati di santificare le feste, cioè il comandamento sul sabato, è brevissimo. Se santificherete il sabato, ricordati solo, sii attento a santificare il sabato. Vedremo se è così corto oppure se c'è qualcosa in più. Ma è questo testo che volevo farvi vedere. Il testo è di un autore polacco, ormai deceduto, Jan Dobraczynski. Non so se ne avete mai sentito parlare. Lui era uno scrittore, un romanziere cristiano cattolico, molto capace, che ha letto con molta passione la scrittura e ha scritto alcuni libri, romanzi, non sono degli studi. Sono dei romanzi, questo si intitola Deserto, il romanzo di Mosè, ma ne ha scritto un altro che forse vi è sentito vi è capitato di sentire, cioè L'ombra del padre, il romanzo di Giuseppe, il suo più grande libro che è stato sdoganato in tantissime lingue. Lui ha una capacità, purtroppo la Morcelliana non li pubblica più, quindi bisogna trovarlo da qualche parte, però leggere questo libro secondo me è necessario o prima o dopo aver letto la scrittura, perché ha una capacità di rileggere la scrittura con l'animo del credente odierno del XIX secolo polacco. Lo scrive dopo la Shoah in Polonia, quindi come dire, ha un'anima di una persona che ha, ci capiamo, siamo, e lo scrive spiegando secondo lui e incarnando tutti i dubbi di Mosè. C'è un episodio straordinario, a me quello che mi aveva fatto innamorare di quest'autore, l'episodio quando Mosè deve aprire le acque. Si ritrova col bastone Mosè davanti le acque, dietro non solo gli egiziani che stanno premendo, ma gli stessi israeliti che si lamentano contro di lui, e c'è un grande dialogo o un monologo col bastone dicendo: ma Dio, tu mi hai dato un bastone per aprire le acque, che ci faccio io con un bastone? C'è tutto un capitolo di questo arrovellamento di Mosè che si chiede come fare a rispettare la volontà di Dio. Cioè, se aveva capito bene tutto il suo problema è: avevo capito bene o mi sono imbrogliato? Che mi pare sia una domanda, almeno a me viene spesso, non so se a voi capita, di richiedersi: ma nella mia vita ho fatto giusto? Sto facendo giusto? Sono arrivato a questo momento, a questo bivio, normalmente, oppure c'è una difficoltà? No, solo questo, senza grandi cose. E poi questo. Questo avete presente che cosa è? Sì. Michelangelo, Roma, San Pietro in Vincoli, il famoso Mosè cornuto, chiamato il Mosè cornuto. Zippora, vi assicuro, era una brava donna, non l'ha tradito. E allora perché cornuto? Per i raggi, grazie Patrizia. Per i raggi. La motivazione è questo testo, cioè Esodo 34:29, questa è la tradizione che l'ha riportato. Michelangelo prende dalla tradizione e lo raffigura in questo modo, cioè guardate il testo, Esodo 34:29: quando Mosè scese dal monte Sinai, le due tavole della testimonianza, della legge, si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte, ma Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, cioè emanava dei raggi. Raggi in ebraico si dice karan, corna si dice keren. Solo, come sappiamo, l'ebraico è una lingua consonantica, il cambio delle vocali è diventato con le corna. Ora, non è solo però un problema di traduzione o di vocalizzazione, c'è anche un'altra motivazione, cioè ricordiamoci che la funzione delle corna, come il dio Toro per tutti i popoli del vicino oriente, era il dio che manifestava la grandezza, quasi la divinità. Mosè è un personaggio che, avendo visto Dio faccia a faccia, ha ricevuto qualcosa di questo dio. Quindi le corna sono un errore di trascrizione delle vocali da karan, raggi, a keren, ma anche una caratteristica tipica di Mosè, perché lui è quello più vicino a Dio, è colui che ha parlato faccia a faccia, perciò veniva raffigurato con questa caratteristica delle corna come vicinanza al divino. Beh, quando andrete a San Pietro in Vincoli vi ricorderete che io ho tenuto 5 minuti con questa idea delle corna. Beh, Decalogo, primo testo che guardiamo prima del Levitico, questo lo dobbiamo guardare, oltretutto dopo Benigni siamo in dovere di dover leggere, non per criticare niente, ma solo per vedere soprattutto questo che mi pare sia utile, già iniziare a vedere che Benigni nel suo spettacolo, nella sua riflessione, ha spiegato solo Esodo 20, cioè solo il Decalogo spiegato da Esodo. ma ci sono due decaloghi, uno di Esodo e uno di Deuteronomio, che sono quasi uguali, ma non sono uguali. Vedremo quali differenze, vedremo anche il motivo. Ce n'è anche un terzo, Levitico, che vediamo se il tempo ce lo permette, leggeremo, che è un po' più ampio, più cultuale, ma dopo ci arriviamo. Guardiamo questo decalogo. Questo è il grande cappello al decalogo, sia in Esodo 20, sia in Deuteronomio 5, cioè tutti i decreti, no, come si dice, tutti i trattati di vassallaggio nel vicino Oriente rispondevano a una logica chiamata indicativo-imperativo. C'è un indicativo iniziale e un imperativo conseguente. L'indicativo iniziale è: io ti ho liberato, perciò ti ordino. Cioè, io sono stato per te colui che ha avuto la prima iniziativa nel prenderti, questo è l'indicativo, io ho fatto, c'è un indicativo, adesso a questo fatto, a questa iniziativa, tu rispondi con l'ubbidienza ad alcune leggi. Qual è l'indicativo? È questo: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione di schiavitù, dalla condizione di servire. E iniziano entrambi allo stesso modo, in modo identico. Primo, non avrai altri dei di fronte a me. Guardate, è completamente uguale, Esodo 20 e Deuteronomio 5 sono identici. Vedrete, ho cambiato il carattere per evidenziare le differenze. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Ci fermiamo qua. Attenzione, non è solo l'idea, e noi che abbiamo letto abbastanza bene Genesi 1, 2, 3, non è solo l'idea di non avere un'immagine. Gli ebrei non erano e non sono così ingenui da credere che l'immagine è Dio. Neanche i mesopotamici erano così ingenui da credere che quella immagine, neanche gli egiziani erano così ingenui. Non è che noi siamo così intelligenti che quando guardiamo un'immagine capiamo che quella è solo una rappresentazione. Anche loro lo capivano. Il problema era questo: che farsi un idolo o in terracotta o in legno significava sostituirsi all'opera del creatore. Cosa significa fare un idolo? Significa fare un'immagine di Dio. In Genesi 2 e in Genesi 1, che cosa ha fatto il creatore? Ha fatto l'uomo a sua immagine. Cioè l'immagine di Dio è già nell'uomo, e questa è stata la volontà di Dio, questo era il progetto. Quando vuoi vedere come è fatto Dio, guarda chi hai vicino. Poi noi nel Nuovo Testamento lo capiamo molto meglio con Matteo 25. Ricordate il grande giudizio universale: quello che avete fatto al più piccolo lo avete fatto a me. Ecco qual era il divieto. È molto profondo, non è solo l'idea di un'immagine, di una statuetta. Non siamo scemi, se, come dire, Maradona, adesso per andare un po' nel napoletano, quando fanno il presepio napoletano ci mettono Maradona, non è che siamo scemi che crediamo che quello sia veramente Maradona. Non siamo ingenui, è un'immagine. Quando vediamo un crocifisso non crediamo che questo sia veramente Gesù, è solo un'immagine che ci riporta. Quando guardo a casa mia una fotografia di mia nonna che ho voluto tanto bene, è sempre un riferimento alla persona. Ma qual è l'idea invece in questo? Scusate se lo ribadisco, non per che voi non abbiate capito, ma per scrupolo mio, per spiegarmi bene. L'idea è perché l'uomo, facendo un idolo, cioè facendosi un'immagine di Dio, non si stia sostituendo al creatore, cioè dicendo: ecco qual è l'immagine di Yahweh, questa è la statua di Yahweh, questo è il volto di Yahweh. No, non puoi farlo, perché il volto ce l'hai davanti, basta che ti giri qua, quanti volti ci sono di Yahweh? Perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Questo lo sto dicendo perché, dovendo fare il corso in facoltà sull'argilla e sul vasaio, tutto il nucleo, che voi sapete, ve l'ho già detto, sta tutto qua. L'uomo, quando si mette a fare il creatore, sta solo scimmiottando Dio, che è l'unico creatore. Quindi Stiamo attenti anche perché come cattolici ci arrivano molte critiche, a volte vere, a volte un po' così gratuite, sulle immagini. Ma mi pare che non siamo così tonti da metterci a inginocchiarci davanti a un'immagine credendo che sia quella immagine. È come una mamma che va in cimitero, scusate, va in cimitero e piange sulla tomba del figlio, ma non è che sia così scema che a casa non può piangere e piange solo sulla tomba, ma quello è il punto di riferimento, è il luogo in cui si rinnova in un certo senso questo legame che ormai non è più fisico, Quindi su questo credo che dobbiamo essere un po' fermi e capire anche il divieto delle immagini, che è un divieto che bisogna comprendere anche soprattutto nella sua profondità. Perché e qua invece dobbiamo andare un po' cauti, perché le parole sono tutte da pesare. Perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso. Io sono un Dio geloso, Perché io sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli. Leggo bene.
Sì.
Punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Prima cosa, sono un Dio geloso. Noi siamo abituati nella nostra cultura a vedere il termine gelosia come meramente negativo, cioè è geloso colui che mi tiene il laccio al collo, che non vuole che parli con nessuno. Ma mi pare che ci sia anche una gelosia positiva, cioè la gelosia positiva è il matrimonio, per dirlo in termini molto pratici. Io sono tuo e tu sei mio, cioè una sorta di esclusività che non è come si dice, senza ossigeno, è un'esclusività di fiducia. Io sono geloso, cioè qua l'idea della gelosia è l'idea di un Dio che sceglie un popolo. Ricordate, tutto il Pentateuco ha questa idea molto forte della scelta del popolo. Tra i profeti sapienziali questa scelta di un solo popolo viene allargata dicendo non solo il popolo viene scelto, viene scelta tutta l'umanità. Il popolo serviva come prototipo, cioè si sceglieva qualcuno per poter veicolare questa volontà, ma poi ci si allarga. Cioè, qua c'è questa idea, oltretutto c'è questa idea che credo si debba un po' sottolineare, questa della punizione fino alla terza e quarta generazione. Si sottolinea con un confronto che l'odio, la punizione è fino alla terza quarta, mentre l'amore è fino alla millesima. Se leggiamo come integralisti ci fermiamo al versetto 5 e allora facciamo tutte le nostre riflessioni solo sul versetto 5. Ma siccome c'è un versetto 6 messo subito dopo, questo confronto è evidentemente paradossale. Solo per tre generazioni guardo il peccato, per mille invece so tornare indietro. C'è un'altra cosa molto culturale e che è anche culturale per noi: non esiste legge che non ammetta una sanzione se avviene un reato, se viene commesso un reato contro la legge. Questo avveniva anche nei trattati di vassallaggio assiri mesopotamici. Io ti do una legge, ma se tu non la rispetti, allora c'è la punizione. Ora, qua la punizione è solo verso 3-4 generazioni. Ricordate Giona, eh?
Sì,
ricordate
sì.
Giona?
Sì.
Lo dobbiamo leggere domenica, mi pare. No, l'abbiamo letto domenica scorsa. Ricordate Giona?
Sì.
Bisognava, con Ninive, bisognava punire Ninive. È bastato un segno di conversione che subito è stato tutto perdonato, eh? Ricordiamoci di questo, il confronto va fatto. Cosa sono 2-3 rispetto 3-4 rispetto a 1000? Altro comandamento: non pronuncerai. L'altra volta Giovanni, scusati, cito Giovanni, ci ha aiutato l'altra volta dicendo: ricordiamoci che il Decalogo non è tutta la legge di Israele, sono solo le macro sezioni della legge di Israele, cioè in un solo comandamento vengono riuniti tanti altri sottocommi, per dirla nei nostri termini giuridici. Non pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Guardate, due volte viene ripetuto lo stesso concetto. L'idea, se mi posso permettere, non è la sola bestemmia. L'idea è quella del pronunciare vanamente il nome di Dio, soprattutto nei tribunali. Questa è la consuetudine. Su chi giuri? Giuro su Dio che sto dicendo la verità. Com'è la formula che si usa nel tribunale? Giuri davanti a Dio e davanti agli uomini, no? Di dire tutta la verità, c'è tanto per la verità. Con questa idea, eh? Questa è, forse adesso non si dice più, però, ed è solo nei film si sente, sì, soprattutto nei film americani, che ancora si... Vabbè, questa però era l'idea, cioè pronunciare, ma lo vedremo in Levitico, questo si precisa molto bene, cioè usare il nome di Dio durante il tribunale, durante il processo, e durante il processo dire falsità, ma siccome hai giurato il nome di Dio, per forza questo è vero. Questa era la vanità di cui, una delle vanità di cui parla. Ok, questo è il comandamento sul sabato, che mi pare un po' più lungo rispetto a quello che abbiamo visto. È il più lungo, è il più strutturato, ma questo lo abbiamo già visto in Genesi 1 e vedremo, ricordate, il settimo giorno, sì. Quanto era lungo, l'inno terminava col settimo giorno, con tante differenze. Andiamo a guardare quali differenze sono, non dico sostanziali, però sono importanti, eh? Allora, prima differenza, il primo verbo si apre con ricordati, il verbo zakar, sì. Che è il verbo famoso dell'Esodo, cioè ricordati che cosa abbiamo, di che cosa io ho appena fatto a te, cioè di averti liberato. Guardate invece il Deuteronomio, osserva. È già, esatto, è già più giuridico, perché il comandamento è già innestato. Vi ricordo che il Deuteronomio, già nel suo nome greco, Deuteros Nomos, è la seconda legge. È un libro composto dai 5 discorsi di Mosè, che ormai sta morendo, e sta riproponendo la legge. La legge non la sta inventando di nuovo, la sta solamente motivando in modo diverso, perché ormai il cammino è terminato dell'Esodo, si sta per entrare nella terra, Mosè non entrerà, vi ricordo, sta motivando di nuovo la legge. Quindi questo ce ne dobbiamo rendere conto. Allora, ricordati, osserva il giorno del sabato per santificarlo. Ricordate cosa aveva fatto Dio nel settimo giorno? Lo aveva benedetto e santificato. Benedetto e santificato, consacrato, come il Signore tuo Dio ti ha comandato. Vedete, questo lo ritroveremo anche da altre parti, è proprio un riferimento a ciò che c'è già. Non è il Deuteronomio una nuova legge, questo decalogo non è una novità, sta solo riproponendo ciò che è già stato, ma con motivazioni diverse. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, lo Shabbat, vi ricordo, cioè il riposo, Shabbat, in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, guardate l'aggiunta di Deuteronomio, né il tuo bue, né il tuo asino, così è contenta la Brambilla. Né il tuo bestiame, qua è tutto uguale, né il forestiero che dimora presso di te. Oggi siamo abituati al giorno di riposo nel lavoro, siamo abituati ai turni. Queste sono leggi probabilmente almeno di 3500 anni fa.
La moglie non c'è.
Almeno. La moglie no, perché fa parte dell'arredo maschilista, dell'arredo maschile. No, rimane con l'uomo, rimane e fa parte, moglie e marito fanno parte della stessa idea. Sì. Però vedete, è interessante il fatto che il Deuteronomio aggiunga specifichi bue e asino, cioè gli animali che devono dare da mangiare. Pensate, l'asino come animale della mola e il bue l'animale che si porta nei campi. Tutto deve riposare. Questa è la fotocopia di Genesi 1, Questo comandamento di sabato è la fotocopia di Genesi 1. Dio ha scelto il limite, si è fermato nel settimo giorno. Ricordate, Genesi 1 l'abbiamo fatto bene. Qua tutti si devono fermare. Le motivazioni saranno diverse. Guardiamo Esodo. La motivazione di Esodo è Genesi 1, cioè perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare quanto in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato.